Scusi professore, se insisto, abbia pazienza. Scusi se insisto, lei la porta sulle lunghe, faccio mestiere. No, io le volevo solo dire tre domande, se vuole rispondere, libero, se no, non risponde. Allora, primo, a cosa ci porta tutto questo? Primo. Seconda, ci dobbiamo dire grazie di tutto questo. Mi segue?
Come no?
Terzo, lei dovrebbe sapere meglio di me che se il capitale va avanti come un treno, un Eurostar, è perché non trova ostacoli, evidentemente. E com'è? Non trova ostacoli e fa quello che vuole. Grazie, solo questo volevo.
Allora,
non vuole essere provocativa.
Se mi permetti, se mi permetti
del tuo. E se c'è la borghesia, sì, c'è anche il comunismo borghese, capisco quello che sto sentendo. Sì.
Finisco, poi toccheremo.
No, se vuole rispondere, risponde adesso.
No, adesso non posso.
E allora io vado via.
Va bene.
Non ho intenzione di ascoltare le sue minchiate.
D'accordo, grazie.
Wow.
Voglio accennare a un'altra grossissima questione legata all'intelligenza artificiale, perché ci sono. Il pensiero, diciamo così, umano si sta indirizzando anche verso il settore. C'è tutto il problema della superintelligenza, cioè ci sono centri di ricerca che stanno lavorando a questi problemi, no? Vi leggerò qualche cosa. Cioè c'è un filone di ricerca che si sta ponendo il problema di andare a simulare completamente, di andare a costruire macchine in grado di essere praticamente una simulazione del cervello umano, il che apre problemi di portata anche etica, morale molto, molto importanti. E addirittura si è costituito a scala mondiale un movimento detto transumanista. Cosa vuol dire questa parola? Ci indica che si riconosce la possibilità, si ha attenzione alla possibilità di una costituzione di macchine dotate di superintelligenza fino addirittura alla coscienza umana, che permettono di costituire un essere bionico che supera l'attuale essere umano. Quindi si intravede la possibilità di uno sconvolgimento anche di ciò che è l'essenza stessa dell'uomo con le macchine. Ma faccio parlare, sono due paginette che voglio leggervi molto velocemente per farvi capire di che cosa si tratta. Sono due paginette prese, allora, David Pearce e Nick Bostrom sono due cofondatori del movimento del transumanesimo. Guardate che non stiamo parlando di gente, sono accademici, sono plurilaureati in diverse discipline, scrivono libri, hanno finanziamenti, hanno laboratori, hanno a disposizione una quantità di risorse enormi. Questo ci fa capire le direzioni che sta prendendo il pensiero borghese su questi problemi. Parto da Nick Bostrom. Questo è un best seller internazionale ed è un punto di riferimento del dibattito internazionale mondiale su questo tema. Nick Bostrom si sta ponendo un problema dal punto di vista interno al sistema, no? Dice: la potenza di queste macchine, che oggi è solo l'inizio, presumibilmente entro 100 anni potrà approdare a livelli attualmente impensabili. Si potrà costituire una macchina dotata di facoltà umane, quindi cervello, sistema neuronale simile al cervello umano, coscienza, sensibilità, che potrà rappresentare addirittura un pericolo, che sarà ingovernabile. Quindi lui lancia un allarme, così come quei tre studi precedenti lanciano un allarme occupazionale. Qui si va oltre, si dice: attenzione, che l'umanità è giunta a una svolta storica di portata immensa. Le macchine potrebbero addirittura diventare ingovernabili. Quindi tutti i centri di ricerca che stanno sviluppando, che si stanno occupando di queste cose, non possono eludere questa problematica. Potrebbe sfuggirci il controllo. Vi leggo, sono poche righe. Se un giorno costruiremo cervelli artificiali superiori al cervello umano in quanto a intelligenza generale, questa nuova superintelligenza potrebbe diventare molto potente. Inoltre, così come oggi il destino dei gorilla dipende da noi esseri umani più che dai gorilla stessi, il destino della nostra specie dipenderebbe dalle azioni della superintelligenza artificiale. Un vantaggio però ce l'abbiamo, saremo noi a costruirla. In linea di principio potremmo costruire un genere di superintelligenza che protegga i valori umani. Qui richiamo generico i valori umani, quali siano non lo specifica, perché ovviamente c'è una visione assolutamente interclassista dei problemi. Avremo, noi tutti indistintamente si sottintende, di certo ottime ragioni per farlo. In pratica però il problema del controllo, come controllare ciò che farebbe la superintelligenza, sembra molto difficile. A quanto pare inoltre avremo una sola possibilità, appena nata, una superintelligenza ostile o poco amichevole ci impedirebbe di sostituirla o di modificare le preferenze. Il nostro destino in quel caso sarebbe segnato. In questo libro cerco di comprendere la sfida presentata dalla prospettiva della superintelligenza e come potremo rispondervi. Probabilmente è la sfida più importante e spaventosa che l'umanità abbia mai affrontato. E poi, che si abbia successo o si fallisca, probabilmente è l'ultima sfida che affronteremo. Sembra piuttosto probabile che accadrà entro questo secolo. Naturalmente seguono un malloppo di 400 pagine, di cui 100-200, adesso non ricordo, solo di note bibliografiche, per farvi capire lo spessore, la statura di queste persone che stanno occupandosi. David Pearce invece, cofondatore di questo movimento, se andate su internet trovate facilmente il suo sito, l'imperativo edonistico si chiama in inglese, lui con altri, perché ci stanno lavorando molte persone a questa prospettiva, hanno stampato un manifesto, un manifesto che chiama le migliori intelligenze, le migliori risorse a lavorare a che cosa? All'imperativo edonistico. L'edonismo è la concezione filosofica secondo cui l'obiettivo dell'essere umano è il proprio piacere, è il proprio godimento, il soddisfacimento dei propri individuali bisogni. Questo è il concetto fondante di questo manifesto. Ve lo leggo, sono poche parole, ma vale la pena. Il presente manifesto delinea una strategia biologica per sradicare la sofferenza dall'intera vita senziente degli esseri viventi, si intende. L'agenda post-darwiniana, adesso vedremo cosa vuol dire, è ambiziosa, incredibile, ma tecnicamente fattibile. In questo manifesto essa viene difesa su basi di utilitarismo etico. La nanotecnologia, l'ingegneria genetica ci consentono di mettere da parte il wetware, cioè l'attuale interazione tra cervello e software, si intende, ereditato dal nostro passato evolutivo. Possiamo riscrivere il genoma dei vertebrati, riprogettare l'ecosistema globale e abolire la sofferenza dell'intera estensione del mondo vivente. Eccolo qui l'obiettivo, no? Abolire la sofferenza. Naturalmente la sofferenza di chi? Boh, qui non lo viene detto, in generale dell'essere umano. I meccanismi metabolici del dolore e del malessere si sono evoluti solo perché sono al servizio dell'implicita ricerca di adattamento dei nostri geni all'ambiente ancestrale originario. Cioè, come dire, noi ci siamo adattati nel nostro processo evolutivo secondo le leggi di Darwin, all'ambiente naturale. È avvenuto un processo spontaneo, naturale, presente in natura, ma adesso c'è la possibilità di intervenire, di stravolgere questo processo, di rendere l'uomo libero da questa dipendenza della natura, anzi addirittura di essere protagonista di un processo evolutivo fuori dalle leggi naturali e da lui governato e controllato. Questi meccanismi possono essere rimpiazzati da un tipo di architettura neurale radicalmente differente. Una felicità estesa su una lunga vita e di una intensità che attualmente è psicologicamente inimmaginabile può diventare la norma preprogrammata della salute mentale. Qui viene offerta una bozza di ipotesi riguardo a quando e perché è probabile avvenga questa importante transizione evolutiva della storia della vita. Le possibili obiezioni, sia di natura morale che di natura pratica, verranno qui sollevate e respinte. Naturalmente segue poi lunga dissertazione, argomentazioni, anche con citazioni di tipo tecnico a sostegno di queste tesi e di queste possibilità che vengono intraviste. Ma io ci vedo qui una sorta di, come dire, di delirio di onnipotenza, no? Che però, nonostante in quanto delirio, non è meno pericolosa, nel senso che qui dietro, comunque, alle spalle di queste persone ci sono finanziamenti di lobby mondiali che controllano i mercati, controllano queste tecnologie, finanziano la ricerca in questo senso. E vorrei arrivare alla parte finale, che è quella un po' di farci quattro chiacchiere su tutto questo, no? E voglio introdurvi a una chiacchierata che ci faremo con un video e un'immagine che secondo me sono significative. Questo primo video è una sorta di fake video che è circolato su YouTube, ma se ci pensiamo bene è inquietante. Ve lo voglio far vedere, perché se ci pensiamo bene è tutta roba già realizzabile, non è commercializzata, non è prodotta, non viene venduta, ma è già realizzabile. Quindi il fatto stesso che si possano pensare cose di questo tipo, che peraltro non sono neanche nuove, se pensiamo alle guerre attraverso i droni, alle guerre elettroniche che si sono già svolte, siamo in presenza di un qualche cosa che è già dell'oggi. Facci vedere il video 220.
Lo scorso anno i droni pilotati hanno portato a termine quasi 3.000 attacchi di precisione. In questo modo possiamo separare i buoni dai cattivi. È una questione molto grossa. Ma noi abbiamo qualcosa di ancora più grosso. I vostri figli probabilmente hanno uno di questi, vero? Non proprio. Un pilota eccezionale? No. Questa abilità è tutta intelligenza artificiale. Vola da solo. Il suo processore può reagire 100 volte più rapidamente di un umano. Il movimento stocastico è una funzione per difendersi dai cecchini. Esattamente come un qualunque dispositivo mobile di questi giorni ha delle telecamere e dei sensori, ed esattamente come il vostro telefonino e le app dei social media dispone di riconoscimento facciale. Qui dentro ci sono 3 grammi di esplosivo al plastico. Ecco come funziona. Avete visto? Quella piccola esplosione è sufficiente per penetrare il cranio di una persona e distruggere quello che c'è dentro. Una volta dicevano che non sono le armi ad uccidere le persone, ma che sono le persone a farlo. In realtà, le persone non lo fanno. Diventano emotivi, disobbediscono agli ordini, sparano in alto. Vediamo ora le armi che prendono le decisioni. Fidatevi di me. Questi erano tutti dei cattivi. Quello è un attacco aereo di precisione chirurgica. Fa parte di una gamma di prodotti. Addestrati come squadra, possono penetrare edifici, automobili, treni e possono schivare le persone e i proiettili e praticamente ogni tipo di difesa. Non possono essere fermati. Ve l'ho detto che questa era roba grossa. Perché? Perché noi pensiamo in grande. Guardate. Con un ordine di 25 milioni di dollari, oggi vi comprate questo, sufficiente per uccidere mezza città, la metà dei cattivi. Il nucleare è obsoleto, potete distruggere completamente il vostro nemico, praticamente senza rischio. Semplicemente definite le sue caratteristiche, rilasciate lo sciame e mettetevi tranquilli. Questa roba è disponibile oggi. C'è una rete di distribuzione che riceve ordinazioni dai militari, dalle forze dell'ordine e da clienti specializzati.
È una fiction, ma se noi pensiamo bene, ad esempio alle api artificiali, non siamo lontani dalla possibilità di realizzare queste cose, tanto più che poi le guerre elettroniche sono cose già avvenute, no? Dove gli Stati Uniti da una console di comando pilotano un drone, boom, e schiacciando un bottone fanno fuori le persone, il che ci pone di fronte alla drammaticità dell'impiego capitalistico di queste tecnologie. Siamo arrivati alla fine del nostro discorso, no? Quindi potrei aggiungere tanto, ma preferisco che invece siate voi a commentare, a sollevare domande, a dare contributi su quanto abbiamo visto. Quello che è evidente è che per la prima volta nella storia dell'umanità abbiamo delle tecnologie che sono in grado di sostituire gli uomini già oggi in tante delle loro funzioni. Questo significa una grande potenzialità, queste sono delle meraviglie tecnologiche. Io non vorrei apparire come dire avere una contrarietà alla tecnologia. La tecnologia può servirci, può addirittura permettere la liberazione dell'uomo dal lavoro, ma oggi vediamo che la tecnologia incorporata al capitale sta prendendo delle direzioni assolutamente terribili e di insostenibilità. È inutile che faccia riferimento al disastro ambientale a cui stiamo andando incontro. Sono notizie quotidiane che ci arrivano, no? Di quello che a livello ambientale sta accadendo. Stanno saltando tutti gli equilibri del pianeta, ma stanno saltando anche tutti gli equilibri sociali, economici, no? I dati sulla polarizzazione della ricchezza. Mai nella storia umana si era presentata la condizione attuale. In 8 persone, 8 cacchio di individui che possiedono il reddito di metà della popolazione umana. Quindi abbiamo, come dire, da una parte una tecnologia, una conoscenza meravigliosa. Questi sono dei prodigi che recano in sé delle grandi potenzialità di liberazione dell'uomo dal lavoro, ad esempio, no? Dalla schiavitù del lavoro salariato. Ma oggi la precarietà si diffonde, la povertà si diffonde, l'insicurezza si diffonde, vengono smantellate tutte i diritti e le garanzie che avevano caratterizzato il rapporto lavorativo fino a qualche decennio fa. Quindi ci troviamo di fronte a questa terribile contraddizione. Un'umanità che ha la possibilità finalmente di, non in senso dei transumanisti, ma nel senso, diciamo noi, comunista, di organizzarsi collettivamente, di coordinarsi, di solidarizzare a scala mondiale, ormai un unico villaggio globale, e quindi di utilizzare tutto quanto per la liberazione piena dell'uomo, no? La sua realizzazione totale, completa, un uomo che potrebbe lavorare 1-2 ore al giorno già con le tecnologie attuali. Quindi quello che sembrava il futurismo di Marx, delle azzardate previsioni, oggi è realtà, no? Un'umanità completamente collegata in un unico villaggio globale, interdipendente, che però è sottomessa alle leggi dell'accumulazione del capitale. E quindi questo rappresenta una condizione terribile, se continua a essere nelle mani del capitale, ma una grande potenzialità finalmente per lo sviluppo e la promozione umana, no? Di una società diversa che prende in mano i mezzi di produzione e ne indirizza lo sviluppo al servizio dell'uomo. È chiaro che questo è un tema a dir poco gigantesco rispetto poi alla pochezza che vediamo in giro, no? Perché tutto il corso del pensiero, tutto il movimento economico sta andando nel senso di un'accentuazione di queste contraddizioni. Quindi siamo di fronte a problemi enormi che non sono io, lui, noi a poter risolvere, che richiedono, come dire, il confluire delle migliori intelligenze a scala mondiale per dare al corso storico un indirizzo completamente diverso. Noi come IOD che tipo di iniziativa facciamo? Il nostro senso è di lanciare degli inviti. Invitiamo a prendere coscienza del bivio storico a cui siamo giunti, no? Emancipazione umana o barbarie di contro, no? Quindi cominciamo a discuterne, perché già questo è un primo passo, non se ne discute, la borghesia sta discutendo, noi no, noi che siamo dall'altra parte stiamo subendo. Quindi il laboratorio internazionale proposto dello IOD, ahimè ancora oggi molto asfittico, è il tentativo di sollevare domande, sollevare problemi, mettere insieme persone che vogliano iniziare a pensare a queste cose. Mi fermo qui e a voi la parola, sperando di avervi fatto vedere cose che non conoscevate. Io non li ho trovati su YouTube, potete farlo anche voi, c'è una marea di video in questo senso. A voi.
Mi raccomando, IOD, non IED,
Istituto Onorato Dan.
Vai. Dan, nel senso che preparando questo incontro, siccome sapete è in corso un ciclo Lost, ombre della scienza e della tecnologia, abbiamo pensato di invitare due dei principali animatori della Dan e Tommaso, che proprio ci sono dall'inizio, poi si è giunto anche lui, vari altri, però insomma. Domande, suggestioni e considerazioni?
Domande, ma anche grazie contributi.
Grazie della presentazione, grazie anche dell'illustrazione dei vari utilizzi della robotica fino ad arrivare a quelli più pericolosi, cioè quelli utilizzati quando usati come armi. Una considerazione, mi è stato spontaneo, anche perché l'ho letto prima di venire qui, quelle che sono state le ultime parole di Stephen Hawking, che sono state le parole simpaticamente destinate a noi. Stephen Hawking, sapete tutti chi è, è stato uno scienziato molto, molto recentemente. Le sue ultime parole sono state: io non ho paura dei robot, ma ho paura degli esseri umani che costruiscono i robot. Credo che volesse riportarci a non avere una cieca paura, a quale chiaramente fa parte anche del discorso, dei robot, ma a ricordarci da chi li costruisce. Cioè da dove arriva, dove è il potere, insomma, che è quello che hai voluto chiamare con in questo caso io lo chiamo potere, tu lo chiami capitalismo. Non so. Dunque, diciamo che da una parte mi piacerebbe arrivare al discorso soluzioni. Le soluzioni non esistono preconfezionate. La parte dove diciamo di solito lavoriamo è quella sull'educazione. L'educazione, cioè anche in ambito tecnologico, quello di sbucciare strati della tecnologia, perché di solito sbucciando degli strati, cioè essendo più o meno consapevole del funzionamento di qualcosa, si trova di sotto in effetti l'esercizio del potere, e lo si può vedere con più facilità.
Ho capito la domanda. Se c'è una domanda, no, è un'osservazione, no, condivisibile peraltro.
No, allora,
il problema che tu poni.
Invece, mi piacerebbe sapere, nel libro offri e confuti però velocemente due possibili soluzioni. Una è la parte educativa, quando si sposta sul cognitivo, e l'altra è la parte di cittadinanza, banalmente. Oltre a queste, che già potrebbe essere un dibattitone, ce ne sono delle altre che ti sono sorte all'orizzonte del quale si potrebbe parlare?
Beh, certamente tu ti focalizzi già su una questione enorme, no? Ecco, con questo numero della rivista critichiamo dei pezzettini di quello che sta accadendo, no? Come il reddito di cittadinanza, no? Che a nostro modo di vedere sono assolutamente, di fronte alla portata di questi avvenimenti, sono dei palliativi. sono delle risposte totalmente insufficienti e insoddisfacenti, che non risolvono il problema della sostenibilità, dello stare in piedi in una società di fronte a questi fenomeni, no? Beh, qui il problema è grandissimo, l'hai chiamato potere, lo chiamo capitalismo, poi ho fatto così per dire che ovviamente chi è padrone dei mezzi di produzione ha il potere di comando sulla società, ha il potere di controllo su queste tecnologie, perché grazie al suo capitale le finanzia, indirizza i piani di sviluppo della ricerca e produce quello che vogliono, andando incontro anche a contraddizioni pazzesche, perché nel momento in cui si perderà così tanta occupazione, e lo si incomincia a vedere, qui si potrebbe aprire un altro tema, è chiaro che il sistema economico va incontro a sue contraddizioni interne che dovranno essere gestite, affrontate, e già nella situazione, a mio parere, attuale, già vediamo abbiamo dalla situazione reale alcune indicazioni importanti, no? Da una parte, ho fatto riferimento prima, no? Ad esempio, c'è il disagio che emerge in Francia, ma non è solo quello della Francia, oggi c'è l'Algeria, c'è stata la marcia degli honduregni che partono a piedi per migliaia di chilometri per andare a chiedere lavoro negli Stati Uniti, no? Quindi c'è un disagio che incomincia, come dire, ad assumere connotazioni più precise rispetto al passato, che comincia a porre problemi.
Se posso, sì, ti sponda su questo, un'osservazione che c'è maturata anche all'interno di Lost, che è appunto un percorso sull'unione della scienza e della tecnica, è che la crisi derivante dal quello che direbbe in Sud America, con una frase spiccia ma molto efficace, quando lo povero si mantiene de comer, si come los ricos, quando i poveri non hanno niente da mangiare si mangiano i ricchi, che potrebbe esemplificare la crisi che sta avvenendo, è che si è alzata molto di molto la possibilità di controllo. Se prima sorveglianza e controllo aveva un costo molto alto, questo costo si è notevolmente abbassato con, diciamo, l'avvento della rete, la quale è diventata capillare e diffusa, e con l'abbassamento dei costi di produzione di alcuni macchinari, tra cui per esempio quelli che ci hanno fatto. Questo potrebbe essere la reazione più economica che vedo che può avvenire rispetto al conflitto, cioè un controllo più forte.
Mi viene da farsi una domanda: quando parli di controllo più forte, da parte di chi intendi? Innanzitutto per capire, è il tuo pensiero.
Beh, tutto il lavoro che era stato fatto fino al 99-2001, che era quello di individuare alcuni elementi forti, una volta si parlava di un santo, piuttosto che di alcune entità che non erano così palesi, si è un po' raffreddato. Adesso abbiamo visibili alcune entità, potremmo chiamare Amazon, sono queste.
C'è un intervento, Luciano.
Sì, mi hai fatto vedere in mente una cosa, che non vi ho proiettato un'altra immagine finale, che secondo me rende idea anche, intanto che chiacchieriamo, no, mandaci quella del lavoratore, Luciano, e vorrei che rimanesse lì. Ne dobbiamo tenere. Questa l'ho fatta io a Milano, no? Durante lo scorso inverno. Perché mi ha colpito questa cosa, no? Perché non è tanto una posizione marginale del lavoro. Questo è un lavoratore che va a consegnare, per non mi ricordo quale piattaforma, del cibo a casa, no? Era domenica, pioveva, e lui con la sua biciclettina andava a consegnare per 2,53 euro con la sua bicicletta, col mezzo di produzione comprato a proprie spese, andava a lavorare in sostanza. Ora, questa è la nuova figura del lavoratore che, badate bene, si sta diffondendo, magari non proprio in questi termini, ma i rider, ad esempio, questi ragazzi che vanno a consegnare di tutto di più, no? Lo smantellamento dei diritti, lo smantellamento delle garanzie. Ecco, questa. Perché questa fotografia, per chiudere, come dire, la mia esposizione? Perché mette in evidenza il forte, fortissimo contrasto, la fortissima contraddizione tra quella tecnologia prodigiosa, meravigliosa, capace di simulare l'uomo, e le condizioni del lavoratore, una contraddizione enorme che pone noi tutti di fronte al problema dove va questo mondo? Questo mondo che sta creando tra l'altro una catastrofe ambientale velocissima, rapidissima, che si svilupperà nei prossimi decenni, che incomincia già a farci vedere i cambiamenti climatici disastrosi, dove sta andando il mondo? Tu hai parlato del controllo, il problema è, ti rispondo ammettendo di aver compreso bene la questione che poni, no? Certo che c'è un problema del controllo, ma il problema del controllo del governo di queste tecnologie è legato poi ancora al controllo e al possesso dei mezzi di produzione, no? Non so se volessi dire, e questo apre una riflessione, ragazzi, che qui possiamo, come dire, individuare il tema, no? Che ha di fronte l'umanità. O le forze produttive, queste tecnologie, vengono strappate ai manovratori attuali e quindi cominciano a essere governate dagli uomini. Certo, sono processi storici, stiamo parlando di processi radicali, di radicale trasformazione della società, oppure il capitalismo ci sta facendo vedere come risponde a queste cose.
Risponde... Però Dani intendeva anche qualcosa al
controllo degli esseri umani, probabilmente. Io
ho premesso che forse faccio fatica a capire.
Era molto generalizzata, quindi ognuno forse ci ha visto quello.
Abbiamo avuto un incontro con Cuccio che era stato
l'ho perso
per la parte di controllo, appunto, insomma. Però c'è una domanda. C'è un intervento.
Luciano?
Sì.
Vai Luciano.
Posso? Scusa, io mi alzo perché così posso vedervi e mi potete vedere. Chi mi conosce, sono del Corrente Comunista Internazionale e saluto questa iniziativa e questa presentazione che è stata molto articolata, molto ricca e anche visivamente gradevole per tutti i filmati che ci sono stati. Volevo dire, rispetto alla, diciamo, all'apertura di Carmelo, che diciamo, di queste problematiche, diciamo, è vero che altri non se ne occupano, però diciamo, non siete soli ne fate un momento di attenzione. Noi stessi ci stiamo lavorando, tanto è vero che c'è uno scambio con i compagni dello yacht. Io credo che la prima cosa da dire è un po' il discorso che, insomma, si è cominciato a sviluppare, lo richiede, è che tutta questa discussione sull'intelligenza artificiale, ma non è solo intelligenza artificiale, perché ci sono tutta una serie di articolazioni, poi magari le posso citare, robotica, intelligenza artificiale, machine learning, deep learning, big data, industria 4.0, e tutta una serie di processi che stanno avvenendo e che stanno modificando in maniera incredibile la nostra società. Ecco, allora noi se vogliamo realmente capire quello che sta succedendo dobbiamo leggerlo nella giusta chiave. Allora, rispetto alla, diciamo, alla contrapposizione, sono i padroni, mi ricordo se parlano di padroni,
no, potere.
Potere o il capitalismo, non sono la stessa cosa, perché il potere è diciamo un'espressione generica. Noi dobbiamo individuare l'esistenza delle classi in questa società con interessi contrapposti e dobbiamo capire che, diciamo, tutto quello che sta avvenendo non è espressione dei cattivi del momento, non è una questione di cattiveria. La visione marxista della realtà non è una visione di individuazione dei cattivi, ma un'analisi di quello che si muove nella società in seguito a delle leggi che sono intrinseche a questa società. Quindi l'insistenza, se volete, a risalire a un'analisi di classe e quindi a parlare di capitalismo e di lotta fra le classi non è uno sfizio, un arcaismo, ma proprio è un per noi, diciamo, è una chiave di lettura indispensabile, perché se non si riuscite, perché sennò alla fine, diciamo, è perché lo sfizio di questo e di quello che vuole fare l'intelligenza artificiale, vuole fare il robot cattivo e così via. Ok, quindi questo noi abbiamo visto tutta una serie di cose estremamente interessanti che io condivido completamente, insomma, quindi, diciamo, in particolare avete visto il disaccoppiamento delle due curve, diciamo, sul numero di impieghi e, diciamo, lo sviluppo della produttività, insomma, sono purtroppo tutte cose che si stanno producendo in questa società. Quindi questo è sicuramente un qualcosa che noi dobbiamo capire, cioè noi abbiamo di fronte la barbarie, anzi noi stiamo cominciando a vivere in maniera chiara la barbarie, perché poi la barbarie non è soltanto la perdita del posto di lavoro, ma anche il fatto che diciamo, accanto a questo c'è una miseria crescente, una desolarizzazione crescente, cioè, diciamo, proprio l'imbarbarimento anche dei costumi, no? E così via.
C'è lo smarrimento vero e proprio dell'uomo.
C'è lo smarrimento.
Non so se voi lo percepite.
Allora, quindi questa è una dinamica che sta andando avanti. Ora, diciamo, questo è sicuramente un aspetto che ci chiede di in qualche modo di reagire e di capire in che prospettiva stiamo andando. Ora però guardate che tutto quello che noi stiamo vivendo ci mostra anche da parte la drammaticità del momento, ma anche le grandi potenzialità del momento. Cioè cerchiamo a rovesciare un attimo le cose e a partire proprio da quello che abbiamo visto. Il compagno diceva: noi abbiamo la possibilità concreta, materiale, di avere una società in cui possiamo lavorare una o due ore. Secondo me noi possiamo lavorare mezz'ora al giorno, ma forse neanche, perché abbiamo uno sviluppo delle forze produttive che è talmente elevato, talmente forte, che, diciamo, rende possibile una vita per l'umanità veramente al lavoro minimo. Va bene? Con, diciamo, e tenete presente che queste potenzialità le vediamo oggi in una situazione in cui ci sono tutti i freni della borghesia sulla produzione, sullo sviluppo, eccetera, perché è vero che la borghesia ha interesse a sviluppare queste cose, però, diciamo, è anche vero che non può concretamente sviluppare tutto perché non mette dentro tutta l'energia che potrebbe mettere. Immaginate un'umanità liberata dove tutti possono pensare, dove tutti possono agire, dove tutti possono, non vedono più il lavoro come una costrizione, ma finalmente come un'espressione dell'umanità di ognuno di noi. Questo mondo liberato avrebbe e avrà una potenzialità enorme. Quindi io direi che, diciamo, accanto alla drammaticità che esiste e che è completamente attuale e che dobbiamo avvertire, perché questa drammaticità deve tradursi in combattività, in lotta, però al tempo stesso questa drammaticità deve farci sentire anche il fatto che l'obiettivo per una società diversa non è un'astrazione, non è un mito, è qualcosa di estremamente concreto.
Posso?
Certo.
Allora, volevo fare qualche...
Grazie.
La considerazione e finisco con una domanda. Considerazione, intanto io non non credo che si possa immaginare una, come dire, come non abbiamo mai pensato di immaginare una neutralità della scienza, non immaginiamo una neutralità della tecnologia. Quindi se mondo diverso sarà, sarà con una tecnologia diversa. Quindi io non credo che sia corretto pensare a quello che abbiamo visto, a questi strumenti, come degli strumenti di liberazione. Esse portano in sé intrinsecamente le regole e le funzioni del capitale. Quindi qua già dobbiamo prendere. Noi è necessario partire dal presupposto che bisogna rimpossessarsi della capacità di costruire, di elaborare, rimpossessarsi o sviluppare, della capacità di costruire e elaborare dei presupposti tecnologici diversi, di ricerca diversi. Quindi non è questa la strada che ci porterà da qualche parte. La questione della barbarie io la leggo in modo un pochino diverso, poi su questo si può vedere. Il grafico della disaccoppiamento, la curva di disaccoppiamento è sugli Stati Uniti, giusto? Cioè noi questo lavoro qua ce l'abbiamo fin tanto che il costo dell'operaio è superiore al costo della macchina. Non è così in Cecoslovacchia. Noi abbiamo visto, per esempio, che i luoghi della produzione degli strumenti di alta tecnologia di massa, i telefoni cellulari e queste cose, sono dei luoghi dove, come dire, cioè dove diciamo la funzione tecnologica è molto alta nel controllo della catena, ma l'operaio che c'è svolge delle funzioni lavorative di bassissimo livello, di bassissima qualità, tant'è che la regola che ha risultato di aumentare enormemente il tasso di sfruttamento perché distrugge la solidarietà operaia è quella che queste persone sono assunte per dei periodi temporali che vanno dell'ordine dei 6-8 mesi, vengono da paesi diversi, parlano lingue diverse, vengono immediatamente messi sulla catena, sono immediatamente in grado di eseguire le istruzioni che gli appaiono sul tabellone davanti, dopo 6-8 mesi tornano a casa, vengono degli altri che parleranno delle lingue ancora diverse. Questo succede proprio nei cantieri di produzione degli strumenti che servono. Vabbè, ora questa sarebbe la parte della telefonia, però suppongo che è uguale, nel senso che ci sarà una quindi là diciamo intanto è differente, no? In questo senso, in questo caso qua probabilmente la curva è un po' diversa. In più la domanda che io penso anche il capitale si fa in questo momento è che nella ricerca, come dire, della competizione intercapitalistica e di dovere così, come dire, aumentare la produttività individuale per come dire, poter avere, essere più competitivi sul mercato del consumo, diminuiscono i profitti. Cioè singolarmente, come dire, aumenta, come si dice, la composizione organica, diminuisce il profitto, è là che la strada che porta alla crisi finale, diciamo in qualche modo. Cioè questo è un meccanismo che va attraverso, che va verso una direzione di crisi economica di dimensioni colossali, altro che. E quindi la domanda che io vi faccio è questa, cioè dato per buono che non si giudicano le intenzioni ma dei meccanismi che producono la storia, qual è il grado secondo voi di consapevolezza che il capitale ha dei meccanismi che ha attuato adesso e che sono in buona parte quelli che tu hai descritto? Cioè quanto di, come dire, prospettiva, quanto tempo si dà il capitale nella attivare una sostituzione dell'uomo con le macchine di questo tipo qua? Si capita la domanda?
Sì.
Che prospettive pensa di avere? Perché io non credo che adesso è contento. Non funziona. Che è contento. Sì, non credo che sia una condizione favorevole al capitalismo questa, che però per lui è indispensabile. Perché è l'unico modo che ha per sopravvivere, che porta verso un burrone loro stessi.
Ma intanto la prima cosa che mi sento di dire, perché le tue osservazioni sono, io le vedo almeno come integrazioni, no? Io purtroppo sono stato costretto per problemi di tempo proprio ad andare veramente come dire, velocissimamente su tante cose. Gli aspetti di cui ha parlato dal mio punto di vista sono delle integrazioni. È chiaro che questo è il risultato di una scienza e quindi di una conoscenza anch'essa incorporata al capitale. Quindi, come diceva l'altro compagno, immaginiamo lo sviluppo scientifico della conoscenza liberato dalla morsa del capitale e messo a disposizione dell'uomo. È chiaro che le stesse macchine prenderebbero direzioni completamente diverse. Ma questa implica a priori una radicale trasformazione dei rapporti di produzione, quindi dei rapporti tra le classi a scala mondiale. Il fatto, tu dici, quello studio si riferisce agli Stati Uniti, mi sento di aggiungere due considerazioni. Verissimo, ed è vero che in altri paesi il costo del lavoro è più basso e quindi ci sono, come dire, delle velocità di sviluppo di quella contraddizione diverse da paese a paese, questo è vero. Però studiare gli Stati Uniti significa capire la contraddizione che andrà a vivere il punto più avanzato, uno dei punti più avanzati insieme alla Cina, alla Germania, al Giappone, del capitalismo contemporaneo. Quindi se la contraddizione esplode lì, esplode in un centro imperialistico le cui ripercussioni ricadono poi a pioggia su tutto il mondo, no? E poi hai toccato un altro punto ancora, quindi la tua precisazione l'accolgo, nel senso che il mercato è estremamente frammentato, no? Quindi dovremmo parlare dei processi attraverso i quali lo stesso capitalismo risponde a che cosa? A quello che hai detto tu, alla sua crisi strutturale interna, la crisi di produzione di valore. Qui si apre un discorso molto grosso che possiamo affrontarlo adesso, cioè il plus valore, il profitto, il processo di accumulazione del capitale si fonda sul lavoro degli uomini, ma queste macchine, poi ti do subito la parola, queste macchine, e questa è una contraddizione spaventosa interna allo stesso capitalismo. Certo che i capitalisti non sono terrorizzati da questa cosa qui, ma poi parleremo delle risposte che danno, no? Questa crisi occupazionale vuol dire che viene meno la base di produzione dello stesso plus valore, dello stesso valore, della stessa ricchezza, che è l'anima vitale su cui regge tutto il sistema capitalistico, no? Quindi qui siamo di fronte, come dire, a un sistema che va verso contraddizioni spaventose. Crollerà, tu hai usato forse una parola di questo tipo, se non sbaglio, si intravede, come dire, la possibilità di una deflagrazione di queste contraddizioni, ma il capitalismo le gestisce a modo suo, ovvero gli uomini del capitalismo, la borghesia, che non è, come dire, una compagine sociale unitaria che pianifica questi processi. Non dimentichiamoci che il modo di produzione capitalistico è un modo anarchico di produzione. Ogni capitalista si muove, o ogni centro capitalistico si muove con le sue logiche e in contrapposizione a quelle degli altri. Quindi questi processi ci mettono in evidenza una immanenza agli stessi capitalisti del modo di produzione, come dire, una forza che, sebbene trova nei capitalisti un centro motore, si impone agli stessi capitalisti con le proprie leggi, che sono quelle dell'accumulazione del capitale. In fondo i capitalismi, tra un pacco di virgolette, sono anch'essi vittime di questo processo, rispetto al quale danno delle loro risposte da uomini di potere, da uomini che detengono il controllo e governano questi processi. Beh, noi le stiamo già iniziando a vedere, eh? Sono le nuove legislazioni del lavoro, quindi l'impoverimento, la precarizzazione del lavoro, l'eliminazione dei diritti, ma anche la violenza, violenza tra stessi capitalisti. Lo scontro imperialistico oggi trova un nuovo grande protagonista che, come una talpa, sta cercando di scavare il terreno sotto i piedi degli Stati Uniti e la Cina, no? Ma poi c'è l'Europa, il progetto europeo, sono grossi blocchi che vanno delineandosi in un nuovo scontro imperialistico. E poi la violenza contro l'uomo, contro il lavoratore. E quindi qui apriamo ulteriori capitoli che non mi azzardo neanche a, come dire, a iniziare a trattare qui, ma che se ne potrebbe discutere.
Sì, a me viene in mente una soluzione molto utopica, però...
Senti, se dicono queste cose i transumanisti, consentiamoci anche noi.
Nel caso quantico c'è un'azienda X che ha 100 impiegati. All'improvviso vuole comprare questo robot per produrre le 10.000 sacchi, per impacchettare sui 100 sacchi di riso, per cui usava un lavoratore per i sacchi di riso. Allora prende questo robot e, come si dice, licenzia tutti gli impiegati. Ma si potrebbe proporre che continui a pagare questi impiegati anche se lavora il robot, perché questa azienda deve essere consapevole che apparteneva e appartiene ad una catena economica, per cui una parte di quello che spendeva, cioè gli dava comunque, e questi lavoratori, siamo in caso di una fabbrica, sappiamo che sono persone disperate, che hanno famiglie con cui non restano in giornata, e tutti che non hanno compiuto. Questi lavoratori allora riceverebbero comunque il suo stipendio, anche se non hanno lavorato per questo stipendio, e si metterebbero a posto con la loro vita, questo per non so quanto periodo, però così l'azienda non accumulerebbe tanto capitale come si aspetta, non avrebbe problemi con i sindacali, e gli impiegati appunto non farebbero sforzi fisici tremendi, insopportabili. Ma questa è una soluzione utopica, cioè si dovrebbe fare delle legislazioni dicendole: tu azienda, anche se hai un robot, non ti puoi sottrarre a questa catena economica a cui tu appartenevi, da avere i soldi a queste persone.
L'ipotesi della tassa sul robot,
cioè, anche perché qualcuno li deve comprare questi prodotti, se non ci sono tutti i poveri,
sì,
che
non è un top.
Questo per il capitale, non di là del proprio, non interessa se stesso, no?
Cioè, la risposta te la sei data, no? Premettendo,
non so che
l'affermazione te la sei data la risposta, ma ne aggiungo una io semplicissima: vallo a chiedere a un capitalista di fare quello che hai detto.
Però infatti, cioè, allora, non lo vorrà assolutamente. Io ho prodotto quei soldi perché devo pagare qualcuno
per farglielo fare. Devi fare una rivoluzione, perché lui si oppone, resiste a quello. Guarda che la cosa che hai detto tu, se prendi due libri di Stagliano, un giornalista italiano che si è occupato di intelligenza, io sono partito da lì, no? Occuparmi di intelligenza artificiale, alla fine quando fa le proposte dice esattamente quello che dici tu, ma la realtà ci sbatte in faccia che questo non è possibile, che non lo fanno, perché significa mettere in discussione tutto il sistema economico. La contraddizione è: io introduco un robot per ridurre il costo di produzione, per essere competitivo, no? Quindi devo mettere una macchina che costa meno del salario, elimino il lavoratore, abbasso il costo del lavoro, aumento la produttività, in realtà non c'è più quel salario. E tu dici: bene, caro capitalista, devi spendere di più ancora, oltre alla macchina, al salario dell'operaio che butti fuori. Perché
noi siamo partiti con la premessa che questo robot costa di meno che, certo, i lavoratori. Allora ci sarà sempre un... e produce di più.
Certo.
Allora c'è un margine che può comunque retribuire.
Non lo dà. Vabbè, qui bisogna fare una digressione di carattere economico.
Io volevo...
Sì, c'era una...
Allora, io penso, la tecnologia è utile, è un dato di fatto, però noi ci sentiamo, mi sembra, siccome dipendiamo o abbiamo bisogno, c'è quel rapporto un po' così. Ma alla fine, se noi non... dopo tutto quello che abbiamo visto, io per esempio ho letto da qualche parte che in Giappone hanno creato questo robot che ufficia quando muore una persona, se va il robot pagano 400 yen, se va invece il prete loro pagano 1200, e la gente per risparmiare va dal robot che costa 400 euro. E un'altra cosa che ho letto, in America uno che ha il bar si è comprato un robot a 150 mila dollari, gli hanno detto in questo momento mi costa molto, ha detto, però piano piano non mi costerà nulla perché non pago né tasse, né orari, né questo né quell'altro. Quindi ci stanno soppiantando. E l'era del sapere, il sapere sta correndo. E come lei ha detto, io ci credo fermamente, stanno creando questi robot tecnologicamente molto più intelligenti di noi. A noi non è che troveremo la libertà di lavorare un'ora e mezza o due ore così. Secondo me, se non ci muoviamo, non ragioniamo in maniera qualche cosa, questa intelligenza artificiale ci creerà dei grossi problemi. Io vedo questo.
Roberto e poi
sì sì molto velocemente la questione accennata da Dan, quella del controllo delle tecnologie di controllo meriterebbe di essere più ampiamente sviluppata nella vostra esposizione, se è consentito una, perché la gran parte dei video e delle considerazioni sono sull'uso produttivo nei servizi e rispetto ai lavori o alle professioni un tempo specializzate e manca se non nell'ultima parte tutta quella sezione grossa del controllo sia di matrice statale sia di matrice capitalistico privata, sia nel senso di tutte quelle informazioni, di quei dati che consentono al capitale di abbreviare i tempi della programmazione dell'investimento, dei consumi, cioè tutte quelle informazioni che la popolazione produce e che orientano poi le scelte produttive per i beni di consumo, sia per la parte invece del controllo delle popolazioni, quindi non soltanto nella competizione, nella rivalità interstatale, intercapitalistica, ma proprio nella gestione dei comportamenti, nella profilazione delle identità, nell'attività di polizia.
In ultima analisi dell'attività polizia che, del controllo.
Che insomma oggi gli apparati di controllo e repressione dispiegano un'attività in buona parte grazie a queste tecnologie che stava nel mondo dei sogni degli stati totalitari della prima metà del Novecento, gli stati di polizia che allora affrontavano attraverso questo irrigidimento la questione della repressione. Oggi è ordinaria prassi quotidiana. Quindi questa prima cosa. La seconda che nella considerazione della sostenibilità voi avete posto la biforcazione tra produttività e occupazione. Ci sono altre biforcazioni, altri costi da prendere in conto per poter valutare adeguatamente la sostenibilità o meno del modello in atto e in prospettiva, perché la società economico-mercantile pretende nella sua ideologia di essere società del calcolo, in realtà si sta in piedi sul fatto che i costi reali non vengono mai calcolati. I costi reali intendo i costi nello spettro e nell'insieme dell'attività umana, quindi sia i costi morali, che le scelte morali, nel senso delle conseguenze sulla vita, l'interità, sia in termini ecologici complessivi. Quindi questa cosa secondo me è importante non soltanto per capire se porta bene o porta male alla società del capitale, ma anche per le nostre prospettive, perché altrimenti si finisce, volenti o nolenti, a pensare che la società del futuro sarà una società altamente tecnologizzata, altamente automatizzata, in cui il lavoro sarà sostanzialmente abolito. E c'è da ragionare, bisogna vedere innanzitutto se è possibile, perché un conto è condividere solidarmente un certo sforzo per degli obiettivi che innanzitutto saranno molto più sensati di quelle, ma poi bisogna vedere appunto se questo è sostenibile dal pianeta. Cioè, la gran parte degli usi delle tecnologie oggi sono assolutamente insensati dal punto di vista di quanto costano all'umanità e al pianeta. E questa è una cosa che soprattutto noi rivoluzionari, soprattutto di certe tendenze, dobbiamo sforzarci di fare un po' più che in passato, perché è indiscutibile che in quella che una volta si veniva detta l'immaginazione delle cucine del futuro, si è preso un po' troppo per buono quello che il capitale proponeva come modernità, come impiego sociale delle conoscenze, no? Adesso non è... E quindi questa la biforcazione, il disaccoppiamento tra quelli che sono gli interessi umani e le scelte del capitale, secondo me va visto non soltanto sulla questione, che pur giusta e anche alla luce delle considerazioni che faceva lui, di cui si è parlato stasera, ma è qualcosa di ancora più profondo e vasto, perché effettivamente è in gioco proprio l'intero spettro della vita delle specie umane, delle specie viventi non umane e compagnia cantante. Erano queste le due considerazioni, anche se nel senso di un'integrazione che...
Ti invito a leggere, se no, poi do la parola a Luciano, se non l'hai fatto, e poi sì, ma per rispondere subito a lui, che c'è proprio un articolo su questo numero che comincia a porre questo problema in termini di domande, cioè ci si pone
tutto questo,
l'hai letto, e quindi è già un primo spazio. Metropoli e rapporto uomo-ambiente nella transizione al comunismo.
Che
è da sviluppare, sono argomenti questi ovviamente da sviluppare.